passiamo il microfono a Deborah. Deborah,
okay.
Dio ti benedica, ti vogliamo bene, ti prego, prega anche per noi che ne abbiamo bisogno, specialmente per il predicatore che, come al solito, ha bisogno di tutto.
All right. But first I want to share a scripture I got yesterday.
Prima voglio condividere una scrittura che ho ricevuto ieri.
1 Corinthians 10:31.
Primo Corinzi 10:31.
Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Primo Corinzi 10:31.
All right, so to eat and drink is the easy thing. You can easily give glory in that.
Mangiare e bere è facile, ed è facile anche dare gloria a Dio mentre mangiamo, beviamo.
But whatsoever you do,
ma in tutto quello che fate,
to give glory in that,
dare gloria a Dio in questo,
I had to start thinking and meditate.
Ho dovuto iniziare a meditare, a pensare come fare.
Am I giving glory in whatever I do?
Io faccio questo. Do io gloria a Dio in tutto quello che faccio?
In everything?
In tutto?
And I have to admit no, not
at all. E devo ammettere che no. No, non è così.
Even this morning.
Anche stamattina.
Even this morning I was tested.
Sono stata messa alla prova.
I had all my things to do here before the radio.
Avevo da fare tutte le mie cose prima del programma radio.
And somebody came and gave me extra work.
E qualcuno è venuto e mi ha dato altre cose in più da
fare.
I knew
I was not gonna make it.
E sapevo che non riuscirò a fare
tutto. Ma lo vedi come ti vogliono bene? Sì, è un match dei love you.
Vedi quanto ti amano, dice Giuseppe.
Yes, I'm glad they think of me.
Oh, sono contenta che mi pensano.
Sempre.
But it was like, I did start murmuring.
Però ho iniziato a mormorare.
But then I thought of my scripture that I got.
E poi ci ho pensato a quella scrittura che ho ricevuto ieri.
And that I knew I needed to share now.
E che sapevo che devo condividerla anche con voi.
And it just shows I took myself and said, well, I'd better praise the Lord and just do it.
E allora ho detto a me stessa, meglio se lodo il Signore e faccio tutto quello che devo fare.
And, well, I think even here in the home, all of us need this scripture.
E credo che anche qui dentro la nostra comunità, qui in casa, tutti abbiamo bisogno di questa scrittura.
We had some issues this morning.
Perché abbiamo avuto alcune cose da risolvere stamattina.
That just to say we are not above anybody else there of you.
Al di sopra.
Questo per dire che noi qui non siamo al di sopra di nessuno, quelli che state ascoltando.
Like early in this chapter, there is this scripture. There has no temptation taken you, but such as is common unto man.
C'è una scrittura nello stesso capitolo, verso 10. 13. Dice, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana.
But God is faithful and will not suffer you to be tempted above that you are able to bear, and will with the temptation also give a way to escape.
Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sopportare.
Amen.
Primo Corinzi 10:13.
Alleluia.
So actually, God wants us to go through things.
Vuole dire che il Signore vuole che noi passiamo queste prove.
He wanted that Jesus had the crucifixion.
Dio ha voluto che Gesù sia crocifisso.
Ha permesso
che attraversasse questo.
He permitted it to test us, but it's nothing that we go through is above what we actually can bear.
Dio vuole che noi siamo provati, però non è niente al di sopra di quello che possiamo sopportare.
The thing is that we are supposed to go through it, giving glory to God.
Però il fatto è che dobbiamo attraversare queste cose dando gloria a Dio.
Ephesians 6:6 says, doing the will of God from the heart, even.
Ephesians
6:6.
Efesini 6:6 dice fare la volontà di Dio dal cuore.
So not just doing God's will, but actually from the heart.
Non solo fare la volontà di Dio, ma farla con tutto il cuore.
Allora non è sufficiente solo per farsi vedere.
No.
And we have to prepare our heart to actually do that.
Dobbiamo preparare i nostri cuori per fare questo.
It's not something that comes naturally for us.
Non viene in un modo naturale. Facile.
Yeah, we want to do God's will.
Sì, vogliamo fare la volontà di Dio.
But we have to prepare ourselves.
Ma dobbiamo prepararci dentro.
So that we can go through it with good heart.
In modo che possiamo attraversarla con un buon atteggiamento, con il cuore, e in tutto dare gloria a Dio.
So that person next to you that bothers you and that irritates you, that maybe says bad things about you.
Quindi quella persona vicino a te che ti dà fastidio, che ti irrita.
Magari dice qualcosa negativo.
Che ti irrita, che ti dà frustrazioni e dice anche cose brutte su di te.
Go through it. It's a good test.
Devi attraversare questa situazione come una buona prova.
And give glory to God.
E dare gloria a Dio.
Not easy.
Non è facile.
But it's God's will.
Ma è volontà di Dio.
So let's do a better effort. I'm speaking to me.
Quindi, fratelli, facciamo uno sforzo più grande. Parlo a me stessa.
I'm the first one who needs it.
Io sono la prima che ho bisogno di questo.
Mi unisco.
That's why you said, well, if you come here, you're gonna find something good for nothing. Some people that are good for nothing.
E tu hai detto, Giuseppe, che se i fratelli vengono qui, troveranno uno buono a nulla.
Sì, sicuramente. Quindi ve lo dico subito, non aspettatevi. Avanti,
Deborah. So, anyway, thank you, Lord. Sì, Lord Jesus, help us today.
Signore Gesù, aiutaci oggi.
Go through life.
Ad attraversare la nostra vita glorificando te.
In everything we do.
In tutto quello che facciamo.
Everything that is in our relationship with other people.
Specialmente con le nostre con le relazioni che abbiamo con le persone intorno.
Glorifying you by yielding to them, helping them to do better.
Glorificare te sottomettendoci a loro.
Arrendendosi al tuo spirito.
Taking our reproofs.
Accettando le nostre correzioni.
And do better.
E migliorando.
Help us, Lord Jesus, also not just to put up with sin.
Aiutaci, Signore, a non accettare e vivere con il peccato.
But to purify ourselves.
Ma di purificarci.
And prepare our hearts.
E preparare i nostri cuori.
For everything that we can glorify you in everything.
Glorificarti in tutto quello che possiamo.
Thank you, Lord. We love you, Lord.
Amen. Ti amiamo, Gesù.
Gloria a te, Signore.
Amen.
Grazie, Signore.
And I pray for the preaching today.
E prego anche per il messaggio di oggi.
That it's blessed.
Che sia benedetto.
Help us to have ready ground for the seed that you want to sow today.
Aiutaci, Signore, ad avere i nostri cuori come terra pronta a ricevere i semi che tu vuoi mettere dentro.
So terra fertile.
In modo che possiamo crescere e crescere.
And give glory to you.
E dare gloria a te.
Amen.
Amen.
Grazie, come sapevi che avevo bisogno di questa preghiera? Io ti benedica.
I have.
Tu devi essere mia moglie, se non mi sbaglio. Conosci tutti i miei segreti.
It wasn't for you.
Dici che non era per me, per favore. Ma gloria a Dio. Grazie, bellissimo, Deborah. Vedi, così si predica, pacata, soave, gentile. Lei non offende mai nessuno quando parla. Anzi, mi tiene calmo.
Oh,
a me, calma, calmati.
It's not true.
Alt.
Well, if you ask the kids, I'm not always like that.
Se chiedi ai miei figli, dice Deborah, non sono sempre così.
Vuol dire ogni tanto ti fanno arrabbiare?
Oh, yeah, sorry.
Sì, infatti Deborah ogni tanto perde la pazienza. Stamattina ha già perso la pazienza con qualcuno. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Le mamme sono una cosa, come dire, un pezzo di paradiso.
No, I think that's it's you have to learn to have patience. It's not something natural.
La pazienza non è una cosa che viene naturale. Devi imparare ad avere pazienza.
No, ma le mamme, anche quando si arrabbiano, le mamme sono sempre uno zucchero.
I don't think John will say the same, right?
No, non credo che John è d'accordo.
John,
no, it's not that bad.
Non è così male.
I'm still alive, as you can see.
Dice John, sono ancora vivo, come vedete.
Ma John, non hai mai visto la mamma trattarti come meriti?
John, you never saw your mother treating you the way you deserve.
Well, I guess
not. Io non ho mai visto correrti dietro col bastone.
I never saw your mom running after you with a stick.
Well, okay, fine, that's true.
Quindi diciamo che di solito la fai franca.
So usually you get away.
Yeah,
John dice...
I do not do that.
I think too much, yeah.
Dio ti benedica, Deborah.
Bless you.
Sei dolcissima.
No. Vai, vai, the message.
Vai, vuole darti il microfono, vai Giuseppe.
Anna, posso parlare un po' di te?
No. Oh, Jesus. Jesus the game here.
Questa è una buona moglie, ragazzi. Dice non parlare di me, parla di Gesù. Ma sai quando Deborah ha avuto 6 figli, quando c'hai diversi figli, guarda, o sei dolce o diventi dolce. Perché 6 figli sono 6 scuole. Tutte le mamme che ci seguono sapete di cosa parlo. Infatti, ma io anche nel mondo, quando vedevo nel mondo, parlavo con le donne, no? A volte, donna qui, una donna di là, e c'erano le donne singole e le donne mamme. E non c'era paragone, io mi piaceva parlare con le mamme. Perché c'avevano il cuore spezzato, erano più comprensive. Invece le donne singole, un po' come gli uomini singoli, no? Sai, in se stessi, io qui, io là, no? Ci passiamo tutti, no? Però quando arriva una mamma, perché i figli ti insegnano un sacco di cose.
You don't have time for yourself anymore.
Non hai più tempo per te stessa.
That's sì. Just it. So it's all about them. It's all about...
Sì, mi ricordo che stavo evangelizzando questa signora, nel negozio eravamo, e lei era così educata, così gentile, e c'era un bambino di 3 anni, lì che giro per la stanza, no? E lei era così gentile con me, sì, poi si girava il bambino, ti ho detto di non toccare quello! Dice, sì, mi dica, continui, e parlavamo ancora un po'. Lei gentile, ma di alta classe, poi si girava, ancora lo stai facendo? Dio benedica le mamme. Angela,
amen.
Deborah,
yes.
io ti voglio bene, ma devo andare. Allora,
credo che il messaggio di Deborah oggi è proprio in linea con quello che vogliamo imparare. Il messaggio più importante, principale di oggi è quello come imparare a lavorare insieme. Ed è una cosa essenziale per tutti i cristiani, specialmente se vogliono attraversare il tempo della fine. Noi qui, che stiamo insieme da tanti anni, stiamo ancora imparando come lavorare insieme, ogni giorno. E mi immagino...
La cosa buffa è che... Scusa, finisce la...
No, mi immagino come sarà difficile nel tempo della fine con i fratelli che non hai conosciuto per tanti anni come noi qui ci conosciamo, ed eppure devi fare tutto per lavorare insieme, non puoi... dividerti e stare da tutti da soli.
Sì, oggi parleremo di quelli, cioè di questo come lavorare insieme nel tempo della fine. Messaggio si chiama, abbiamo messo una foto, no, sulla radio, no?
Sì.
Ecco, lì
si è messa la foto.
Ti ricordi quando ci sedevamo sotto gli alberi a leggere la Bibbia?
Sì.
E ho trovato una foto che assomiglia a quello. Il messaggio si chiama Tempo della fine, imparare a lavorare insieme. Allora, non dovete aspettare, fratelli, di stare insieme come noi, che siamo insieme da decine di anni. Perché noi ancora adesso stiamo imparando come lavorare insieme.
Sì, perché ci sono tante differenze tra di noi, è incredibile, dopo tutti questi anni, tuttavia abbiamo tanto da imparare, siamo così diversi.
Sì, l'importante è non dovete... Oggi parleremo dell'importanza di lavorare insieme, perché se no nel tempo della fine non ce la faremo. Va bene, e giungerà il tempo che diremo a tutti i fratelli della zona, riuniamoci in quel bosco, ognuno con la sua tenda, costruiremo delle capanne, forse, portatevi degli strumenti per tagliare alberi, rami e faremo delle capanne. Questa è un'idea, potrebbe essere così, sapete, quando bisognerà buttare via tutto, i telefonini, eccetera. E bisogna lavorare insieme, alla sera accamparsi come gli zingari, accendere un fuoco, attaccare una pentola, fare una zuppa. Ci sarà anche di quello. Ci sarà il fratello, la sorella, la coppia che troveranno rifugio in una fattoria, in un ranch, dice italiano ranch, la fattoria si dice, no? In campagna, e una capanna in mezzo ai boschi, ma dovremmo costruire noi. Infatti stiamo facendo un corso qui, stiamo imparando tutti i nostri, tutti i maschietti qua, abbiamo deciso di fare mezz'ora al giorno almeno, tutti i giorni, 5 giorni alla settimana, e stiamo controllando i video su internet, cioè come costruire una capanna, vero? Interessante, no?
Yes.
Interessantissimo.
Yeah, it's pretty nice. Sì.
Siete in grado di costruire una capanna adesso?
Quasi, dicono quasi.
No, il motivo è che ho detto obbligatorio tutti i giorni almeno mezz'ora a studiare come si costruiscono le capanne, è perché abbiamo costruito qui una specie di, come si dice, qui si chiama galpone in italiano, come una specie di baracca, insomma, per mettere attrezzi, eccetera, ed è crollato, è venuto un vento.
Capannone?
Sì, ma fatto con così improvvisato, è venuto un vento, il primo vento che è arrivato è crollato tutto. E allora ho detto, ragazzi, qui non ci siamo, come faremo una tribolazione a costruire una capanna? Così, è così che costruiremo. E adesso tutti i ragazzi sono qui, tutti i maschi, sono qui tutti i giorni a guardare almeno mezz'ora o più di filmati che ce ne sono, abbondano su internet. Tu giri per YouTube e ti insegnano come costruire la capanna, ma costruirla bene, ma è molto semplice. C'è un fratello militare che ha fatto militare, ha detto che a militare gli hanno insegnato come costruire le migliori capanne per emergenza e fare tipi indiani. Sapete le capanne indiane che vedete nei film, le capanne, ecco, così, mettere insieme un po' di pali, una cosa intorno, la plastica, quello che avete, e basta, ci vuole niente a costruirlo, quello è il modo migliore. Però qui i fratelli stanno studiando qualcosa di più professionale perché vogliono impressionare i fratelli intorno della loro qualità, il loro talento, capito? Ecco, quindi gloria a Dio. E allora preparatevi, fratelli, perché siamo già nel tempo della fine e dovrà rifugiarsi in un bosco, magari un gruppo di 50, un gruppo di 40, un gruppo di 30, quello che sarà. Chi dovrà magari rifugiarsi nelle fattorie, qui dove ci sono, qui, noi siamo vicino alle montagne qui, e se prendi la macchina e vai in giro per le montagne trovi capanne, trovi il pecoraio, trovi l'ovile, trovi il contadino, va bene? E infatti andiamo lì a comprare la carne noi, perché lì non usano antibiotici, non usano siringate, perché altrimenti nelle grandi allevamenti, gli animali li riempiono di siringate, di antibiotici, di queste, e la carne che compra in macelleria. Noi la carne andiamo a comprarla sui monti, andiamo in giro e compriamo, e lì trovi contadini che loro siringate, non vogliono spendere soldi per antibiotici, eccetera, perché se non mangi la carne ti stai mangiando un sacco di antibiotici, no? Per questo che vengono i cancri, i tumori, vabbè, quindi anche questo è un modo, e gloria al Signore. Bene, andiamo al messaggio?
Sì, andiamo.
Io l'ho già annunciato, non so se hai notato. Vabbè, comunque annuncialo, che tu sei brava a fare gli annunci.
Hai detto che abbiamo pubblicato questa foto sulla radio, posso leggerla?
Sì.
È sul soggetto di imparare a lavorare insieme. Tutti i segni mostrano che stiamo sempre di più entrando nel tempo della fine. Dobbiamo imparare ad operare amandoci, aiutandoci, assistendoci gli uni gli altri, imparando a discernere chi sono i veri fratelli, quelli disposti ad amarsi come amano Gesù. Atti 2:44. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. In mezzo alle persecuzioni che verranno, in un tempo in cui le chiese tradizionali saranno allo sbando, vediamo come dice Matteo 24:21, allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Daniele 11, 32 e 33. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà, e i saggi tra il popolo ne istruiranno molti. Daniele 11, 32 e 33. Questa è la visione per il tempo della fine.
Bellissima questa foto, no?
Bellissima, sì.
Ricordate quando lo facevamo nei parchi così?
Sì, sì.
Cominciavo a predicare a un gruppetto di 4-5 e voi eravate in giro.
Sì.
A invitare altri studenti e venire, si sedevano.
Sì.
E avevamo 7, 8, 10, 15
sì.
pecorelle. Alla fine, dopo il messaggio, pregavamo per ricevere Gesù.
Era bello,
e voi siete molto bravi a invitare le pecorelle. Bravissime, bravissime. Grazie a Dio per voi.
Grazie Gesù, devi ispirare le pecorelle.
Allora viene il tempo della fine, ragazzi, già siamo dentro, no?
Sì.
E allora, com'è che fecero nel Nuovo Testamento? Non fecero come le religioni oggi, come le chiese di oggi, assolutamente no. E come fecero? Atti 2,44, hai letto?
Sì.
Tutti che credevano erano insieme, avevano ogni cosa in comune, quindi non c'era questi sono i miei, questo è il mio, questo è il tuo, il mio frigorifero, la mia carne, tu un pezzo di pane, no, era tutto insieme, un po' come facciamo noi qui in comunità
sì,
e
sì.
tutti i fratelli in ogni comunità, la nostra chiesa sapete è divisa in comunità e che per adesso sono comunità striminzite, ma viene il tempo quando cominceranno, ci sarà la persecuzione come dove uccidono uccideranno i cristiani come già li stanno uccidendo in tante nazioni, che vedrai che il Signore troverà il modo di insegnarci a non essere egoisti.
Amen.
Dalle persecuzioni che verranno. E allora, poi, perché Gesù ha detto, Matteo 24, 21, vi sarà grande tribolazione come mai c'è stata. Daniele 11, hai già letto. Però quelli che conoscono il loro Dio mostreranno fermezza e agiranno. Quindi se noi conosciamo il nostro Dio, agiremo. Quindi rifugiarsi nel deserto 3 anni e mezzo non vuol dire necessariamente dormire 3 anni e mezzo, ma vuol dire anche agire, mostrare fermezza, evangelizzare. E poi dice, i saggi tra il popolo istruiranno molti. Nelle 11, 31 a 35. Ci siamo?
Cioè sarà un tempo quando vedremo tante conversioni, pensi?
Non lo so. Non lo so. Questa è una, sono delle, questa è una falsa profezia delle religioni che loro sono 50 anni che aspettano il risveglio.
Qual è la falsa profezia?
Che Dio sta mandando un risveglio in tutto il mondo e che tutti si convertiranno.
Ah.
È una bugia. La Bibbia dice, secondo Tessalonicesi 2, dall'1 al 4 dice che viene una grande apostasia, allontanamento dalla fede, è già cominciato, guardate nelle chiese, tanti predicatori pensano solo a passare a raccogliere soldi, sono 30 denari d'argento, loro sono contenti, quindi non c'è grande risveglio, c'è un grande inganno che va in giro per le chiese, però la vera sposa di Cristo vincerà attraverso la tribolazione che viene, come dice la parola. Leggiamo la parola, Angelina. Ce l'hai, ti ho dato qualche scrittura lì, ce l'hai.
Sì.
Una è Apocalisse 7.
Ce l'ho, sì.
Vuoi andare lì? 13 al 15. Qui vediamo una scena in cielo. Va bene? E c'è un anziano che fa una domanda. E l'anziano dice... Apocalisse 7, 13 al 15 dice: chi sono queste persone vestite di bianco? Da dove sono venute? Giovanni cosa risponde? Signor mio, tu lo sai. E poi aggiunge:
verso 14.
Sì, aggiunge e dice: questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti, le hanno imbiancato nel sangue dell'agnello. Perciò Angie?
Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Apocalisse 7, da 13 a 15.
Hai capito? Quindi questa è una domanda importante che Giovanni gli fa. Di chi sono questi qua? Una folla che nessuno poteva contare. Va bene, andiamo a Apocalisse 15, dall'1 al 2. Questa scrittura avviene dopo la tribolazione. Leggi.
Quindi sono quelli che sono vincitori sul marchio.
Sì, sono due scritture che vanno insieme, due passaggi. Qui praticamente è una scena in paradiso che Dio ci fa vedere cosa avverrà dopo la tribolazione e chi è questa gente.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Vidi quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Apocalisse 15, 1 e 2.
Ecco, molti si chiedono che succederà la tribolazione, e sarà dura, guai le donne incinta, eccetera. Se tu segui la parola del Signore e quando Dio ti parla, ubbidisci, non dovrai preoccuparti di essere incinta. Il fratello ci ha scritto, abbiamo deciso di non avere figli, perché dice guai alle donne. Ha detto no, state sbagliando, la nostra protezione non è non avere figli, anzi con i figli c'è più protezione, perché ci sono più angeli a proteggerci. Ma la nostra protezione sta nell'ascoltare la volontà di Dio, ascoltare la parola di Dio, mettersi in ginocchio a pregare e continuare a pregare finché ascoltiamo, finché discerniamo cos'è che Dio ci sta dicendo, e se non ci riusciamo l'indomani avanti ancora, l'indomani mattina un'altra mezz'oretta, un'altra oretta, e il Signore ti parla. Se tu non riesci a pregare, a digiornare tutta una giornata, tutti due giorni, un paio di giorni che andai a lavorare, ogni mattina punta la sveglia un pochettino più presto, noi lo facciamo questo a volte, quando abbiamo bisogno di una risposta, e Dio ti risponde. Ora, quelli di noi che sono a cuore pieno, non sta a me dire chi sono, io, te o chi, solo Dio lo sa. Vinceranno il diavolo, il suo anticristo, il suo marchio e i suoi tre nel mezzo di tribolazione, perché è profetizzato che così sarà, che la sposa di Cristo, e cerchiamo solo di essere la sposa, e poi vinceremo. Perché? Perché la sposa ha la protezione di Cristo, così è profetizzato. Va bene, e allora la nostra protezione nella tribolazione sarà di essere nella volontà di Dio. Questa è la vera protezione. Non è che avere tot soldi, terre, no, case. No, la protezione è nella volontà di Dio. Poi invece avere tante case, eccetera, magari avrai, Dio ti guiderà nella protezione migliore, che magari si troverà in una stalla di Betlemme.
E come prepararsi? Che fare? Come prepararsi praticamente alla distruzione mondiale della Chiesa che viene?
E viene distruzione mondiale, infatti. Sì, sì. Lo vediamo Apocalisse 13, verso 7. La Chiesa viene distrutta.
E a parte sapere la volontà di Dio e assicurarci che siamo nella sua volontà, cosa dobbiamo fare praticamente per essere preparati?
Andiamo alla Bibbia, vediamo come hanno fatto i nostri fratelli della prima chiesa in una situazione simile. Andiamo a Atti capitolo 8, perché dobbiamo fare come la prima chiesa quando era perseguitata. Questi tempi torneranno. Attenzione che ascoltate, attenzione, perché coloro che ascoltate di solito seguite. Attenzione che ascoltate. Dobbiamo fare come la prima chiesa che era perseguitata. Atti 8, ce l'hai?
Sì.
Ecco, attacca dall'inizio, guarda, prima 3-4 scritture.
E Saulo approvava la sua uccisione.
L'uccisione di chi? Di Stefano.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea, della Samaria, salvo gli apostoli.
Ok, capito. Atti 1.8 gli ha detto: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, voi riceverete potenza. Atti 1.8, riceverete potenza quando ricevete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni dappertutto. Allora hanno obbedito? No, non hanno obbedito. Hanno messo i comodi a Gerusalemme. E allora, no, se tu non ubbidisci Atti 1.8, ricevi Atti 8.1. Cos'è? Persecuzione. Verso 4.
Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola.
Ok.
Atti 8, da 1 a 4.
Andarono dappertutto a predicare il Vangelo, non troppo spontaneamente, ma per la persecuzione che c'era. E questa è la prima chiesa, gli apostoli. Quindi gli Atti degli Apostoli mostrano non solo le cose giuste che fecero, ma anche gli sbagli che fecero, che ci facevano in Gerusalemme lì, che il Signore cercava di mostrargli che dovevano andarsene, obbedire al messaggio di Gesù, Matteo 10:23, vi perseguite in un posto, fuggite in un altro. Invece loro, perseguitati a Gerusalemme, si scavavano rifugi. Invece no, devono andare in tutto il mondo. Quando vi perseguitano, andate. Per questo gli edifici religiosi sono a tale maledizione, perché non è costruisci un edificio, ci muori in quell'edificio. Meglio nelle case.
Nel tempo della fine questa sarà una soluzione, quando sarà la persecuzione, di andare di luogo in luogo, andare via.
Assolutamente, Matteo 10:23 dice esattamente quello, non avrete finito di scappare in tutte le città di Israele che il figlio dell'uomo verrà, o tutte le città dell'Italia o del Sud America, c'è sempre un luogo dove rifugiarsi, ma bisogna essere agili e liberi come le gazzelle, se no il leone ti prende. Avete visto mai una gazzella scappare da un leone con due valigioni? Chi ha visto una gazzella con uno zaino? Forza!
No,
Dio ha creato le gazzelle libere. E così quando viene il leone, il diavolo, la gazzella cosa fa? Ciao, addio e via come il vento. Dobbiamo essere gazzelle per Gesù, non addormentate a costruire edifici. Edifici sono edifici religiosi, diteglielo dove andate. Ha detto frate Giuseppe, sono la maledizione del diavolo sulla Chiesa. Va bene, firmato fratello Giuseppe. Dovete fare come Gesù, i 12 discepoli, la prima Chiesa, chiese nelle case. Fra poco sarà proibito avere edifici. E allora ti devi rifugiare nelle case. È stata attraverso le case che la prima chiesa ha vinto l'impero romano, ha superato le persecuzioni di Lenin, di Stalin, dei bolscevichi. In Corea del Nord, che è proibito il cristianesimo, si pregano nelle case. Le case, la chiesa nelle case è il futuro. Andiamo a Apocalisse, dove andiamo? No, andiamo a Daniele 11, guarda.
Sì.
Perché lo Spirito Santo ci dice che questi sono i tempi che vengono, è scritto, 31-35.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Ok, questo qua è, diciamo, per suo ordine di chi? Dell'anticristo. Cerchiamo di capire e interpretare. Non servono libri dottrinali religiosi, serve solo lo Spirito Santo. Per suo ordine, anticristo, truppe si presenteranno, truppe dell'Unione Europea, dico io, perché questo altre profezie lo mostrano. Profaneranno il santuario, la fortezza. Quale santuario? Quello che non c'è, quello che dovranno costruire. Sopprimeranno il sacrificio quotidiano, cioè il sacrificio di animale degli ebrei, e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Abbiamo spiegato negli ultimi giorni che il Signore, credo che è stata una rivelazione del Signore, l'abominazione che Daniele ha parlato qui, Daniele 11, che Gesù ha ripreso, Matteo 24, e che Giovanni ha registrato in Apocalisse 13, l'ha chiamata l'immagine della bestia, credo che l'immagine della bestia è l'abominazione. E credo che il Signore mi ha rivelato che l'abominazione, desolazione, l'immagine della bestia sia l'intelligenza artificiale sotto forma di robot, computer, quello che è. Ma è l'intelligenza artificiale che è teleguidata dal diavolo in persona, va bene, e controllerà il mondo. L'intelligenza artificiale controllerà il mondo, che sarà presentato come l'immagine della bestia, un'immagine, una specie di quello che sarà, un robot. Va bene, e controllerà i microchip nelle zucche di quelli che riceveranno 666, verso 32, Angela, ma il popolo?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio
mostrerà fermezza e
agirà
e costruirà edifici.
No.
E comprerà panche.
No.
Si riuniranno tra settimana a cantare ninna nanna come pappagalli.
No.
Agirà come gli Atti degli Apostoli. Attenzione, è pericoloso sedersi sulle panche di chiesa, perché il diavolo gli mette una colla spirituale che ti siedi e bang, sei incollato, il tuo di dietro è incollato. Infatti se guardi gli occhi dello spirito quando esco dalle chiese c'è una panca attaccata dietro.
Oh.
33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti.
Siamo saggi o stolti, vergini con olio o vergini stolte senza olio, ma saranno
abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Daniele 11:31-35.
Quindi cosa sta dicendo qua? Sì, c'è la donna fugge nel deserto, e certo, d'accordo, lì ci saranno le sorelle incinta, le sorelle con i bambini, e ci saranno dei fratelli a, non lo so, qui dove siamo in Sud America ci sono zone che incoraggiano la caccia al cinghiale, ce n'hanno troppi. Che altro si può, i cervi, ci sono la caccia ai cervi è aperta, ci sono zone, ci sono delle piccole regole, puoi andare a cacciare i cervi, quindi ci saranno dei fratelli lì che andranno a caccia di cervi, e noi abbiamo già il permesso di caccia, c'è Angela che lei ci ha permesso di andare a caccia. Quindi avvertici quando vai, Angela, così che stiamo lontani.
Ma non vado senza voi.
Perché?
Io non vado. E voi che andate e portate me.
Vabbè. Io permesso non l'ho fatto, però ti posso trasportare.
No, io ho solo il titolo, ma nient'altro. E l'ho fatto per voi, non per me, per la comunità l'ho fatto,
sì.
Questo titolo.
Ma no, è così, no? Ogni comunità deve essere autosufficiente, no? Mm-hmm. Quindi quando arriva qualcuno... abbiamo il carretto qui, il carretto con qualche cervo sopra, almeno qualcosa sai fare, no? Sei capace a fare lo spiedo?
Cosa?
Grill.
Ah, the grill? More or less.
Sì, almeno sai girare lo spiedo.
No problem.
Quello
sure.
Non c'è problema. Poi
suona
la campana, il pranzo è pronto! Capito? Ogni convento c'è una campana, abbiamo anche noi. Bene, Angela, tu, noi
sì.
Siamo sempre pronti, gira lo spiedo che noi qui siamo pronti,
okay,
all'italiana diciamo.
Guarda che Dora è più brava, I usually help her washing dishes at the end.
Sai, italiani sono sempre pronti a aiutarti a girare lo spiedo, ad assaggiare tutto. Grazie.
Domanda?
Che Sud America, uno dei piatti nazionali qui è la grigliata, quindi ci manca solo la carne da mettere sopra, per il resto,
ecco.
Dimmi.
Se vogliamo seguire l'esempio della prima chiesa, come erano organizzati?
Organizzati in modo semplice, va bene. Hai visto nella foto che ho messo lì sulla radio, c'è anche, vedi che c'è la capanna,
sì.
Poi tutti lì con le mani uniti. Mm-hmm. Ecco, erano organizzati così, come vogliamo organizzarci noi, cioè... o nei boschi o nelle fattorie. Dov'è la donna, la chiesa che fugge nel deserto? Dov'è il deserto? Il deserto è ovunque, il Signore ti guida, che ci sarà un posto di rifugio, che l'anticristo non ti raggiunge. Butta via il tuo telefonino, mandaglielo senza indirizzo di ritorno, mandaglielo a Zuckerberg, mandalo a Bill Gates, prendete i vostri telefonini, il vostro Windows, teneteveli, noi faremo come Robin Hood. Mm-hmm. Dentro nei boschi, se la temperatura non è troppo male, né freddo né caldo, noi qui siamo in una zona temperata, va bene, basta un giaccone, tutto va bene. Infatti mi ricordo quando ero lì vicino a Carpazzi in Romania, che arrivava a 10-20 sotto zero, dicevo qui non c'è bisogno dell'anticristo, qui già il freddo ci sistema tutti. Qui, caro, infatti un altro motivo che ci ha invogliati a toglierci di torno. Allora, il rifugio sarà dove vuoi tu, dove vuoi. Costruisciti una capanna o quello che ti pare, o se no vai da fattorie, ci sono contadini con le pecore, così, e lavora lì, prendete quello delle pecore. Qui, già adesso ci sono... contadini sulle montagne che non hanno telefoni, non sanno cos'è un computer, capito?
Sì.
Quindi puoi trovare queste, già adesso puoi trovare questi rifugi qui, però c'è una sorella che è arrivata, stava partendo con la tenda, ha detto no, sorella, non è il tempo ancora, quindi ancora calma. Allora, come erano organizzati? Erano organizzati in un modo semplice la prima chiesa. Cioè Dio aveva mostrato loro che il modo di fare, che certamente come lo mostrerà anche a noi. Andiamo a Atti 2,44. Così come l'ho mostrato a loro, lo mostra a noi. Cioè, la risposta è sempre nella parola. Atti 2,44 a 46, cosa dice?
Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Atti 2, 44 a 46.
È tutto qui. Non è che serve una religione speciale, un predicatore dall'America che arriva con l'aereo. E pagalo per cortesia. Viene uno che lui ti guarda e sei guarito. Non avete bisogno di un predicatore dall'America. Chiunque può imporre le mani e guarire, però ci vuole un po' di fede. Oggi infatti abbiamo una lista di preghiera e voglio, oggi il Signore mi ha dato un messaggio sulla guarigione. Sarà meglio che prestate attenzione che vuole essere guarito.
Amen.
Ci mi ha dato qualche messaggio particolare sulla guarigione. Quindi sintonizzatevi per favore. E allora, cioè qui come vedi qua, tutti che credevano stavano insieme, avevano tutto in comune. Non c'era invidia, gelosia, questa è la mia bicicletta, non toccare la mia macchina. Qui abbiamo diverse macchine, però tutte usate, però sono ancora buone. E qui non c'è uno che dice questa è la mia macchina.
No.
Quella è la mia macchina.
No.
Scusa, io non ne possiedo neanche una, grazie a Dio. Lì, gazzella libera. Però ci sono dei fratelli qui che hanno il peso di andare a... hanno il nome, andare a... sbrogliare i documenti, quindi grazie fratelli che ci pensate voi, ma qui noi siamo come un convento, vero? Dora?
Sì.
Dora la finanziera, come vanno le finanze nel convento?
Fine, grazie Gesù.
Sappiamo come abbondare, sappiamo come fare senza, come Paolo ha detto.
Qui missionario deve imparare ad abbondare e fare a meno.
Sì.
Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, quindi dove è scritto Filippesi capitolo 4.
Ah, una cosa che credo che è una chiave è nessuno di noi pensa a queste cose materiali. La macchina è lì e se non fosse lì andiamo a piedi fare l'autostop.
Esatto.
Perché
io per anni andavo in giro con autostop, autobus, quello che evangelizzavo e mi regalavano passaggio in autobus sulla nave, i capitani mi facevano viaggiare gratis.
Sì, per questo che per la grazia di Dio i nostri occhi sono sulle cose spirituali, sulle pecorelle. Se c'è la macchina va bene, se non c'è va bene, andiamo
sì,
avanti
sì. Poi queste macchine qui usate, sai, sì. Spesso e volentieri siete da riparare. Noi mai comprato una macchina nuova perché secondo me è una fregatura. Okay? Solo stai attento a cosa compri, che non è uno scatarozzo che apri la portiera e cade.
Per questo che l'unità, come dici tu, è una chiave. Essere uniti nei propositi di Gesù, delle pecorelle, non delle cose materiali. E questo è quello che ci unisce.
Ma credo che è una cosa che quando uno inizia una comunità deve... iniziare nel modo giusto, fondare la comunità su questi principi. Cioè da quando ti conosco io Giuseppe, quando stiamo insieme in comunità non si parla di soldi. Cioè nessuno pensa, parla di soldi, se ci sono o non ci sono. Parliamo delle pecorelle, di Gesù, di cosa possiamo fare in più per il Signore. Come possiamo migliorare la nostra comunità, crescere nello spirito, nell'unità. Cioè non si parla di soldi perché quello porta sempre divisione.
Sì, sì, sì. Sì.
Credo
conosciuto
che ci siamo
chiese
così.
Che si sono spaccate sui soldi.
Sì. Confermo 100%.
Per l'amor di Dio.
Ci siamo abituati così perché da quando ti conosco è questo l'addestramento che abbiamo ricevuto e credo è essenziale. Essenziale. Se ci sono soldi va bene, se non ci sono andiamo avanti tutti insieme, lo stesso come prima, se non abbiamo
amen.
Questo tutti non lo abbiamo.
Amen, amen.
Però non si parla, non si litiga.
Se c'è parmigiano è per tutti.
Sì.
Il fratello ha portato quel parmigiano, gli benedica, ma non dovete disturbarvi. Se c'è parmigiano è per tutti, se non c'è non c'è
se
per
non
nessuno.
Se non c'è e siamo contenti con Gesù.
Va
come
bene.
Anche tanti anni fa eravamo tutti in una...
in un appartamento di una stanza, eravamo felici.
Perché l'appartamento era monolocale.
Sì.
Chi dormiva sotto il tavolo, chi dormiva sopra il tavolo.
Sì.
E per andare al bagno dovevi...
fare la fila.
Dovevi... No, ma anche al mattino ti svegliavi, andavi veloce prima che arrivavano gli altri. E per arrivare al bagno ci voleva 5 minuti, devi passare un piede qui, un piede là, devi spostare il piede che è davanti alla porta così che la puoi aprire. Quanto eravamo? 7, 8?
No, no. We were 7.
In the car, but in the van, but there we were.
I think the same.
Insomma, in 7.
There was even a choice. You could
7 letti nel monolocale che ufficialmente ce n'era uno.
You could even choose.
And it was broken, even that one.
Dice, l'unico letto che c'era era anche rotto. Cioè, c'era un buco dentro che... cioè, ti sistemava la schiena con i fiocchi.
Yeah,
you, tu parli per esperienza, Angela.
Yeah. So it was a very bad hole in the middle.
How was it?
You would wake up with a big back pain.
Ma nel buco non ci mettevi un po',
sì,
po' di giacche?
Non è che aiuta tanto, sì che mettevi tutto.
Yeah, you could even choose your bunk bed if you want to sleep on top of the table or underneath the table.
Si dice John, ce la lascia, lui non c'era ancora. C'era la scelta, dice, potevi... C'era la scelta, non è che ero obbligato a dormire in una maniera. Puoi dormire sotto il tavolo o sopra il tavolo. Cioè, c'era, capito, grandi scelte. Senti, gloria a Dio. Insomma, quello che succederà, Dio ci guiderà. E cosa fai la prima cosa in un convento? In un convento non c'è nessuno che dice questo è mio. Va bene, se c'è un pulmino, un camioncino, è di tutti.
Sì, quindi si tratta di abbandonare tutto nel tuo cuore, nella tua mente, nei tuoi desideri. Abbandonare ogni cosa materiale, non essere schiavo di una cosa materiale. E allora sarai libero.
Sei libero quando non... quando ha tagliato le cordicelle, questa è mia, questa è mia. Guarda, continua, questa è, e questa? Una bara, anche quella è tua.
Oh.
Abbandonare, tu hai detto Gesù, Luca 14, 33, cosa dice? Chi non abbandona?
Tutto quello che ha non può essere mio discepolo.
Capito? Gesù stava dando i numeri.
No.
Cioè, sappiamo che oggi nel cristianesimo all'incontrario queste scritture non le spiegano mai.
Sì, sì. E poi sinceramente il Signore si prende cura dei tuoi bisogni. Non è che io non ho i miei vestiti personali. Sì, io sono i miei vestiti, nessun altro li porta. Però se non ce li ho, faccio senza. Cioè,
però vedo che voi sorelle condividete
tra di noi, certo.
Tra di voi sorelle.
Sì, non è una cosa così spaventosa abbandonare tutto, no. Tutto quello che ti serve avrai. Il tuo letto, i tuoi vestiti saranno tuoi.
E fino adesso cos'è che ci è mancato? Niente.
Niente.
Il necessario, solamente che il necessario per un missionario non è necessario per uno che pensa che la felicità sta nel denaro. Ammucchia! E la Bibbia dice la ruggine delle vostre ricchezze. Cos'è la ruggine? Cioè le ricchezze che non avete usato per il Signore. La ruggine sarà testimonianza contro di voi. Giacomo 5. Insomma, un'altra cosa che Dio ci guiderà sarà trovare dei fratelli veri, fratelli fidati con i quali poter condividere il pane e il resto necessario, e con i quali attraversare vittorie, battaglie, tribolazione e condividere i rifugi, che il Signore provvederà dei rifugi. Noi abbiamo un rifugio, qui dove siamo qui in Sud America, è un rifugio. Sei in un'altra montagna, vai su nelle montagne, nelle Alpi, trovi rifugi qua e là. E rifugi, case fatte di pietra, e ti puoi rifugiare quando c'è una tempesta di vento e stai dentro lì. Noi siamo in un rifugio qui, un rifugio che il diavolo, per grazia di Dio, non può arrivare, i suoi diavoletti non possono arrivare. In internet cercano sempre, cercano di qui, ci cercano di là, chi l'ha visto? Però qui non arrivano, perché il Signore ci ha mostrato, ci ha parlato e ci ha detto come fare. Per questo che non pubblicizziamo quanto è bello fratello Giuseppe, ecco di profilo, eccolo qui. No, il Signore ci ha detto non fate questo e vivrete più a lungo. Quindi se qualcuno vuole sapere perché, è motivi di sicurezza, non è solo privacy così, no, proprio...
Però dimmi. Potresti essere più famoso, Giuseppe.
Dare autografi.
Sì.
Certo.
I tuoi video sarebbero più sparsi con la tua faccia.
Sì, ma se hai un fuoco di paglia, esplosione, e poi il diavolo viene e comincia. e questa, quell'altra, però qui, però là.
Non credi che la cosa più difficile nel tempo della fine è proprio questo che hai appena menzionato, trovare dei fratelli veri e fidati?
Esatto, esatto. Andiamo a Luca capitolo 9, guarda, perché il tempo della fine sarà anche un campo di battaglia e conterà solo chi è dalla parte di Gesù e chi non lo è. Guarda, questa è una bella scrittura per fratelli che sono super cattolici o super protestanti.
Ah.
Allora, fratelli super religiosi, ascoltate questa scrittura, Luca 9, 49 e 50, che naturalmente non l'avrete mai sentito spiegato in nessuna della vostra chiesa, perché i predicatori di queste cose qui hanno paura a parlarne. Avanti.
Allora Giovanni disse: Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Luca 9, 49 a 50.
Capito? Qui leggiamolo in un modo che con un po' di comprendonio qui, cerchiamo di aggiornare, cioè tradurre nella lingua di oggi come sarebbe. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome. E allora cosa avete fatto? Gliel'abbiamo vietato, perché non è cattolico. Non è neanche protestante, non è neanche gioviano. L'abbiamo fermato subito. Conta su di noi. Sì. E Gesù gli disse: Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Non importa se non è gioviano, cattolico o protestante, non importa niente. Ora, in quale chiesa vi hanno spiegato questa scrittura? Silenzio. Perché se la spiegassero quello che veramente vuol dire. E dice, ma allora, caspita, io anche, non è che per forza devo dipendere dalla Madonna dei cattolici o da Martin Lutero dei protestanti, no. E allora che cosa mi sta infinocchiando qui dal pulpito questo qua? Ti sta infinocchiando. Poi, con me o senza di me, con frate Giuseppe o senza, tu puoi salvarti e andare nel Regno dei Cieli. Poi naturalmente dovrai sceglierti una chiesa per avere comunione, questa è una cosa abbastanza obbligatoria. E se non ti piace frate Giuseppe, trovati in un'altra chiesa, per l'amor di Dio. Ti auguro ogni bene, una chiesa ha bisogno, se no sei una setta, va bene? Però non hai bisogno di me o dell'altro. Chi non è contro di noi è per noi. Allora chi sarà colui che è un vero fratello di cui fidarsi? E poi dobbiamo vedere da chi dobbiamo separarci. Ci saranno fratelli veri, da dare la vita uno per l'altro, e fratelli a mezzo cuore che è meglio perdere che trovare, perché nel momento del bisogno sarà un dente rotto, dice la Bibbia, o un piede slogato. Hai provato ad appoggiarti su un piede slogato quando devi trasportare, non so, un sacco di cemento da 50 kg, per esempio? Appoggiati sul piede slogato.
Che fa male.
Prova a mangiare sul dente rotto, che succede? E quello è il fratello a mezzo cuore. Ho sentito dei predicatori che si lamentavano che attraverso le siringate, che non si poteva andare in chiesa, alcune chiese hanno chiuso il negozio. Ma scusa, ma la gente di questa chiesa erano così imbambolati, così vuoti, così... E come, viene le siringate e non vai in chiesa e poi non torni più? Allora tu eri un cristiano falso. Abbiamo bisogno di fratelli veri, di cristiani veri. Andiamo a Romani 16.
Sì.
Perché ci sono fratelli di cui fidarsi e fratelli di cui separarsi. Romani 16 al 17.
Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Romani 16, verso 17.
Oggi non si usa allontanarsi da uno che mormora, perché fin tanto che paga, un cliente. Gli alberghi si dice, anche scherzando, però si dice, il cliente ha sempre ragione. Capito? E allora il membro di chiesa che mormora dobbiamo sempre accarezzarlo, perché paga. Invece la Bibbia dice, allontanatevi da loro. La Bibbia è un po' diversa dalle religioni. Cioè, I migliori fratelli sono quelli che abbiamo evangelizzato. I fratelli che evangelizzi sono i migliori fratelli che puoi fidarti di solito, più, perlomeno più di altri. Sarà un tempo che i fratelli sinceri saranno preziosi come l'oro, viene la tribolazione. Un tempo che dovremo pregare e digiunare per il dono di discernimento. Discernere gli spiriti degli altri, capire, lo guardi negli occhi, ha già capito lo spirito. Sai che il viso sorride e gli occhi sono satanici. Il viso sorride, ma gli occhi sono malvagi. Gli occhi di solito, di regola, gli occhi parlano. Non ascoltare le parole, guarda gli occhi. Si chiama discernimento. Cioè c'è il tempo di guardare i frutti di chi dice di essere fratello, e non le chiacchiere religiose. C'è il tempo quando un piccolo Giuda tradisce la Chiesa, tradirà la Chiesa nelle mani dell'anticristo, successo nel nazismo, successo nel fascismo, nel comunismo, che tradivano le proprie famiglie. Andiamo a Daniele 11, 34.
Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. Daniele 11:34.
Matteo 24:10. Allora?
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matteo 24:10.
Viene il tempo dei falsi fratelli, la Bibbia ci avverte. Gesù, Matteo 24, Daniele 11:34. Abbiamo appena letto. Molti si uniranno senza convinzione, cioè cristianesimo nominale, sono i primi a tradirti. Matteo 24:10, si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda. Matteo 24:10, preparatevi a questo. E parlo per esperienza, fratelli, parlo per esperienza.
E credi che sarà anche un tempo quando vedremo più miracoli?
Sì, credo di sì. Non ci sarà il risveglio che pelandroni di chiesa ci dicono. Dico, dormite, c'è la super grazia, Dio manderà il risveglio. Noi facciamo la nostra parte, dormiamo. E Dio poi ci penserà lui, no? Sarà il tempo, fratelli, in cui la promessa dello Spirito Santo giungerà al culmine. Vai a Atti capitolo 2, andiamo al culmine. Il risveglio che ci sarà nel tempo della fine. Leggi qua, Atti 2, 17, 19, ma questo è già cominciato, Dio ha mandato il risveglio, ma non si vogliono svegliare. Leggere?
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio Spirito Santo sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
19.
Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Atti 2, 17 a 19.
E vapore di fumo, sangue e fuoco, io lo vedo in Apocalisse capitolo 9, che veramente capitolo 8, verso 1 e 2 e 3, lì dice che sangue, ma lo leggi, guarda, così non sbaglio qualche parola.
Apocalisse 9?
Vai all'8.
8?
Dall'inizio? Capitolo 8 dall'inizio.
Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe.
Ok, qui inizia la tribolazione più o meno. E verso 5.
Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto.
Quindi inizia la tribolazione qui, no? O i sette anni, uno o l'altro, no? Non lo specifica, è chiarissimo. O è l'inizio dei sette anni o è l'inizio della tribolazione. Comunque è un dettaglio che lo capiremo. Mm-hmm. Non voglio essere dogmatico. Verso 6.
I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare.
Ok, e questo è l'inizio. Verso 7.
Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa.
Ecco, allora cadranno dal cielo grandine, fuoco mescolati a sangue, scagliati sulla terra. Ok, io vedo che qui inizia possibilmente sono l'inizio dei 7 anni. Questo è quando firmano il patto. Qualcuno non piace, esplode una guerra. Io dico questo perché in base a Daniele, capitolo 11, dal 21 in avanti, appena firma il patto, appena sorge, subito c'è una guerra atomica. Quindi tutte queste minacce atomiche tra Putin e Biden si verificheranno. Ma quando sorgerà questo, l'anticristo? Grandine, fuoco e sangue scagliati sulla terra. E quando a Hiroshima hanno buttato l'atomica, quei corpi che furono risucchiati nell'aria ricaddero sotto forma di grandine, fuoco e sangue. Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco, adesso rileggi di nuovo Atti 2,19.
Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Atti 2,19.
Ecco, io credo che si interpreta questa scrittura con quella che abbiamo appena letto in Apocalisse 9, 8, verso 7, mi pare, no?
Sì.
Ecco, quindi sangue e fuoco. E noi, per grazia di Dio, guarderemo queste cose alla finestra. I fratelli che rimarranno lì in America e in Europa, queste qui ci andranno di mezzo. E anche saranno colpiti da questi mali, come dice legge Angelo, Apocalisse 18, credo che sia 4.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18, 4.
Quindi Dio sta dicendo, contrariamente alle bugie dei falsi profeti e della supergrazia, qui sta dicendo: popolo mio, se non esci, sta parlando di Babilonia, l'America, ma anche l'Europa, se non esci, sarai, come dice, riceverai i castighi.
Affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Ecco, quindi Dio sta dicendo: se te non esci dalla Babilonia numero uno America e secondariamente l'Europa, sarai coinvolto nei suoi castighi. E dov'è la supergrazia? Semplice, non c'è. Nota bene, la protezione di Dio non sta nella supergrazia, che è una bugia del diavolo. Sta nella ubbidienza. Va bene, non c'era supergrazia per il profeta Elia. C'era l'ubbidienza di andarsene a Sarepta, dove una vedova lo avrebbe protetto a casa sua, una vedova. Non c'era, ma perché Dio, supergrazia, mi può proteggere qui nella mia chiesa? No, caro. Nella mia sinagoga, no. A Sarepta c'è una donna pagana che ti proteggerà. Guarda, leggiamo. Andiamo Luca 21, 12.
12. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe.
Ok, sta arrivando la persecuzione religiosa. Ci saranno questi pelandroni, questi falsi profeti, questi falsi cristiani che ti tradiranno, come il popolo di Dio giudaico tradì i cristiani e li perseguitava.
E mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome.
C'era a Roma tempo fa, c'è stato dei cristiani che hanno messo dei manifesti nelle strade e scrissero un messaggio per Bergoglio. Dice: questo, quell'altro, tu, eccetera. Insomma, lo parlarono contro di lui. Sai che è successo dopo di quello?
No.
La Digos cominciò a investigare su chi furono. Cioè, come dire, le legioni romane investigavano chi scriveva cosa contro Caiafa, contro i farisei. Ci sarà persecuzione religiosa. Non fatemi finocchiare dalle belle chiacchiere di questi religiosi. Vi perseguiteranno. Così come i cristiani in Romania, in Bulgaria, in Russia furono perseguitati da taluni delle chiese ortodosse che riferivano i nomi al KGB, insomma. 28.
Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina.
Ecco, va bene, arriva la liberazione quando vedrete queste cose terribili. Salta 32.
In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Quindi tutto questo, le guerre, le guerre atomiche, eccetera, guerre atomiche che i fratelli che non vogliono uscire dall'America, dall'Occidente, dall'Europa e pensano che noi siamo falsi profeti, e rimanete lì, però sarete coinvolti nei castighi di queste nazioni. Il Signore dice, non dice c'è la super grazia come dicono i falsi profeti del diavolo, ma dice sarete coinvolti in questi castighi. Lo so che non è un messaggio popolare. E poi dice, questa generazione non passerà che tutto sarà compiuto, compreso il rapimento della Chiesa. In altre parole, tutto avverrà nello spazio di una generazione. Non è come mi ha detto uno, dice, ma può avvenire fra 500 anni. Il mio parente vicino mi ha detto, ma può essere fra 1000 anni. E no, è che non capiscono la Bibbia questi qua. Ha detto Gesù, uno spazio di una generazione. E adesso prega, cerca di capire almeno qual è la generazione. E guarda dintorno, il mondo può durare ancora a lungo così? Ci sono più aborti che nascite? Guarda, dice 34.
Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita.
Capito? Stravizio, ubriachi di soldi, ubriachi di televisioni, ubriachi di telefonino, stravizio che vi amate le cose del mondo. E quel giorno?
E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso.
All'improvviso. Non c'è supergrazia di prendersela comoda. Sarà all'improvviso.
Come un laccio. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra.
Vegliate dunque.
Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, da 11 a 36.
Qui dice, cerchiamo di capire perché le chiese sono piene di falsi profeti, cerchiamo di capire quello che Gesù sta dicendo. Pregate in ogni momento perché siete in grado di scampare tutte queste cose. Cosa sta dicendo qui? Non c'è super grazia che tu avanti a disubbidire la grazia arriva. Devi pregare che sei degno di scampare queste cose. Ma chi ascolterà? Quando predicavo Giovanni c'erano solo i cammelli dei cammellieri che passavano vicino. Poi arrivarono qualcuno. Grazie a Dio che qualcuno è arrivato alla nostra chiesa, dallo Spirito. Ma la stragrande maggioranza sono lì a Gerusalemme a mormorare, a lamentarsi di Giovanni che alla fine gli tagliarono la testa. Pregate per me. Va bene, pregate per quelli che predicano, che danno la verità. Che ci sono gente anche meglio di me che danno la verità, non sono il solo. Cioè la cosa principale che sto dicendo è questa. Per via delle persecuzioni che vengono, dobbiamo imparare al più presto a cooperare con altri fratelli. E la nostra Chiesa dello Spirito è indietro. Abbiamo visto i fratelli che sono venuti qua. Li abbiamo messi insieme, 2 a 2, 3 a 3, di là, cani e gatti. Sono separati in 1000 direzioni diverse. Fratelli dolcissimi, amabilissimi, ma lavorare insieme non se ne parla neanche. C'erano alcuni preziosissimi, altri mezzo cuore. Siamo a perdere i nomi, no? Noi amiamo tutti qua. Allora, dobbiamo imparare al più presto a cooperare con altri fratelli, imparare a lavorare insieme, imparare a sottometterci l'un l'altro, Filippesi capitolo 2, il Signore manderà dei fratelli a tutti i fratelli, prendete nota, a tutti i fratelli il Signore manderà dei fratelli in un modo o nell'altro e i migliori saranno quelli che voi evangelizzate, prendete nota, manderà dei fratelli con i quali dovrete imparare a collaborare, imparate, ve lo dico, avete disperatamente bisogno di imparare a collaborare. Amen. Che se siete come taluni che sono venuti qua in Sud America, non riuscirete a cooperare con nessuno. I soldi, e l'invidia, e la gelosia, e la superbia, e io sono il profeta, è successo di questo anche.
Filippesi 2
3 4
Non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello anche degli altri. Filippesi 2, versi 3 e 4.
O impariamo questo, andiamo a Luca 14, o impariamo questo o non riusciremo a collaborare con nessuno. Va bene? Luca 14, 8.
Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. Luca 14, 8.
Luca 18. Allora, umiltà, sta dicendo Gesù.
Sì.
Verso 14.
Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Luca 18, 14.
Va bene, attenzione i fratelli che si innalzano. Io sono più profeta di te. Io sono più santo di te. Io sono nella verità. Io sono più vicino a Gesù. Voi non potete collaborare con nessuno. Noi quando andiamo a collaborare con qualcuno, non guardiamo quanto è spirituale, quanto è in gamba, che è bravo a predicare, che come conosce la Bibbia. Non ci interessa niente di questo. Preferiamo un ateo, preferiamo un peccatore, un pubblicano, uno che non capisce niente di Bibbia, però che la vuole imparare. Però che non va in giro a farsi vedere, guarda, io qua, io là. Con le persone io qua, io là, nessuno può cooperare. Sono troppo pieni di sé. Mm-hmm. Un problema nella mia vita di piccolo missionario che ho passato, vivendo in casa di famiglie di vario tipo, erano la differenza di traguardi, differenza di ideali, scopi, motivo per cui vivere. È lo stesso in diverse chiese che sono stato, ideali diversi. Dopo vari scambi di opinione, a volte con il radiatore che bolle, allora cos'è? Ogni volta andavo dal Signore e mi diceva sempre che, anche se avevo citato la parola, seguito la parola, non sarebbe servito continuare a litigare con chi non vuole ascoltare. Ognuno ha preso la sua decisione, e allora cosa fai quando sei in una chiesa e ci sono solo liti? Devi fare, o in chiesa, un gruppo di fratelli, come ti pare, devi fare come Abramo con Lot, Genesi capitolo 13. Semplicemente ciascuno doveva andare per la sua strada. E allora l'amore che uno sentiva per l'altro non sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema quando ci sono liti. E a volte anche il problema era la mancanza d'amore, però l'amore a un certo punto, però anche l'ideale, in che modo seguire la scrittura a cuore pieno, completamente, oppure cioè anche tra credenti che appartengono, per esempio, due chiese spirituali diverse, due dottrine diverse, desideri. Non si può lavorare insieme, per questo la cosa migliore sono le persone che voi evangelizzate. Persone che voi evangelizzate ti accettano come loro guida. Però vai pentecostale, vai da un battista e dici lavoriamo insieme, vai da un cattolico, lavoriamo insieme. È impossibile. Allora, perché non si sa chi è cos'è il capo, cos'è la coda, cos'è la testa del pesce, cos'è chi è il pastore, chi è il profeta, chi è l'amministratore, chi è l'insegnante di evangelizzazione. Qui nella nostra comunità non abbiamo problemi, tutti hanno capito la mansione dell'altro. Insomma, tra credenti tutti stiamo costruendo. Costruiamo, e quello che facciamo nel nome del Signore, nel nome di Gesù, per la sua gloria, però è necessario abbandonare tutto, lasciare tutto, umiliarci, ascoltare l'altro, sottomettersi. Allora dobbiamo fermarsi ogni tanto a controllare la bussola e vedere se la nave è sulla rotta giusta, perché a volte la bussola ci può essere, che so, una, una capocchia di uno spillo e la bussola fa qualunque piccola cosa ti dà la rotta, la bussola non funziona più, ti dà la rotta sbagliata. Fratelli, stiamo navigando la nostra barchetta, la mia barchetta, la tua, stiamo navigando, è grande l'oceano, la nostra vita è come un oceano, tanto grande che senza la guida di Dio, come Paolo ha detto, faremo naufragio quanto alla fede. Va bene, gloria a Dio. Allora, guarda, una scrittura che ho ricevuto, leggetela insieme a me, 1 Corinzi 4:6, Angelina.
Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. 1 Corinzi 4, verso 6.
Sì, l'unico modo di interpretare la parola allo stesso modo è abbandonare le religioni. Fin quando tu sei un religioso non potrai mai cooperare con un altro fratello che sta seguendo la parola. Perché la parola è sempre diversa dalle religioni, la parola è sempre diversa dalle denominazioni. L'interpretazione alla cattolica, alla protestante o alla geovese non potrete mai lavorare insieme finché dici io abbandono tutto tranne che la mia religione. Ora, se hai un pastore così, tutto a posto. Ma se hai un pastore religioso non potrai mai lavorare con nessuno. Ci siamo? Uh-huh. Vai Primo Giovanni, guarda. Primo Giovanni, credo che sia Terzo Giovanni, scusa.
Terzo
verso
Giovanni.
9 e 10 lì, Diotrefe si chiamava.
Sì, verso
9.
Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Terzo Giovanni 1:9.
Quindi Diotrefe era una denominazione, si era creata una denominazione. È arrivato il fondatore della Chiesa, che era Giovanni, e non lo ricevevano, perché avevano la loro interpretazione. E questo è quello che succede oggi nel religionismo. Religionismo è un cancro che il diavolo ha creato per separare il corpo di Cristo. Non lavorate con i denominazionalisti, con i settari, non andrete da nessuna parte. Io ho dovuto andare a costruire questa piccola chiesetta, Gesù mi ha mandato nelle strade a cercare le pecorelle con la lanterna. Nel buio a cercare, e ho trovato atei, ho trovato gente che non era religiosa. La peggiore esperienza l'ho avuto con i religiosi, i farisei, i sadducei, i cattolicei e i protestantei. Va bene, questa è la peggiore esperienza. Perché loro non interessa innalzare Cristo, interessa innalzare il Cristo protestante, il Cristo cattolico. E così non vai da nessuna parte perché è semplicemente falso. Gesù non è il cattolico o il protestante, è il Cristo. E allora quando trovi gente che è disposta a seguire Gesù e basta, allora la Bibbia diventa semplice. Diventa semplicissima. Mio fratello lì c'è il dono di pastore, è lui che mi ha evangelizzato, lo seguo in Cristo. Mi ha dato Cristo, lo seguo. Allora puoi lavorare insieme.
Sì.
Poi un'altra cosa che dobbiamo imparare tutti è mantenere privati i nostri posti di incontro. Io sono convinto che le comunità che sopravviveranno in quello che viene saranno solamente quelle private, quelle nelle case. Le chiese musei, no, andranno sotto il controllo dell'anticristo che viene. Sull'esempio di quello che avviene ora nelle chiese legalizzate, mezze morte in Cina, nell'Iran, chiese legalizzate, ci sono lì a ascoltare e registrare quello che dicono. Cosa vuoi che dicano queste chiese? Ci registrano, tu compri un telefonino, sei sotto registro, tu sei nessuno, non sei un credente, niente, hai comprato un telefonino, sei registrato, tutto quello che dici. Figurati se apri una chiesa legalizzata in Cina o in Iran o in Italia, adesso l'Italia sta diventando peggio e peggio anche su quello. E allora devi riunirti in privato, come fanno in Iran le vere chiese. Come fanno in Cina le vere chiese. allora, però noi vivendo così in massima privacy, il diavolo e i suoi seguaci ci criticano, specialmente quelli religiosi. Ma Dio ci ha detto di farlo, e se non l'avessimo fatto non saremmo qui ad operare per il Signore. Dice, sì, ma tutti operano. Sì, operano, ma non predicano niente però. Appena comincia a predicare la verità, esplode l'inferno. Non è che a me mi criticano per quello che predico, perché non possono. Sono un uomo di Dio, piccolino. Non possono criticarmi per quello che predico. Non hanno scritture per contrastarmi. E allora devono dire che siamo nella prostituzione, che siamo nel peccato, siamo nella pedofilia, orgie, eccetera. Perché non possono contrastare, questi figli del diavolo, chiamati religiosi, non possono contrastare il messaggio che Gesù ci ha dato perché è il 100% scritturale. E allora attaccano il messaggero, attaccano la persona. E allora noi non potremmo operare se non fossimo nella questa privacy. Abbiamo deciso, sì, certo, entrate veramente in una privacy seria. C'è bisogno di far vedere quanto siete belli qua là. State in privacy. Arriverete più lontano, ci ha detto Gesù. Va bene? Ok, Giovanni 8. Ti ho dato Giovanni 8, 59?
Deve sì, essere ce bello.
L'ho. Ecco, vai. Ti ho dato qualche scrittura. Leggi uno dopo l'altro. Giovanni 8, 59, Giovanni 10, 39. Di cosa parla? Parla che Gesù doveva essere ancora più privato di noi.
Giovanni 8, 59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 10, 39. Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Giovanni 11, 54. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto. Giovanni 7, verso 1. Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Abbiamo letto Giovanni 8, 59, 10, 39, 11, 54 e 7, verso 1.
Dio benedica Giovanni, amen. Il discepolo che Gesù amava. Vedi, queste sono quattro scritture, che e ce ne sono altre, come Gesù si nascondeva. Perché ci sono questi figli del diavolo che ci dicono, voi perché vi nascondete, cosa avete da nascondere? Tutto davanti all'anticristo. E voi cos'è? E voi che l'anticristo vi benedice così tanto, andate avanti per la vostra strada. E non scocciate quelli che vogliono portare frutto.
Amen.
Gesù doveva nascondersi, ma Giuda non aveva bisogno di nascondersi. Lui era amico dei religiosi. Nel tempo della fine, benedetti quelli che avranno seguito le direttive dello Spirito Santo. E allora guardiamoci intorno, apriamo il cuore, cerchiamo di lavorare con altri fratelli, quelli che abbiamo evangelizzato specialmente, con i quali abbiamo condiviso la nostra comune salvezza di Cristo. E viene il tempo in cui non vorrete trovarvi da soli. Dobbiamo imparare ad operare come Gesù ha insegnato. Sia operare in comunità, sia operare a due. Luca 10,1, cosa dice Angela?
Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Luca 10, verso 1.
Quindi, fratelli che siete soli, isolati, per cortesia, datevi una mossa e pregate di non rimanere da soli, che Gesù li mandò a due. Diceva Mosè diceva, Dio disse a Mosè, uno ne caccia 1000, due ne caccia 10.000 di demoni. Non potete rimanere isolati. Neanche vuol dire andate a con le persone sbagliate. Allora dobbiamo pregare per questo e dobbiamo imparare a fare i viaggi evangelistici 2 a 2. Io nel mio piccolo cammino per il Signore ho dovuto imparare a lavorare in gruppo a due e anche evangelizzare da solo quando è stato necessario. Neanche quello deve fermarci, ma non è quello che cerchiamo. Comunque, quando sei solo, fratello, non sei mai solo. Se siamo nella volontà di Dio, lo Spirito Santo è sempre con noi, perché è scritto. Chiudiamo con questa scrittura, Angelina.
Sì.
Matteo 28, 19 a 20, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 19 e 20.
Quindi Gesù dice andate. La chiesa che non fa andate, che non va, è una chiesa falsa. È una chiesa che il diavolo la tiene nella saccoccia. Quando tu costruisci un edificio religioso, stai costruendo una saccoccia del diavolo. Il diavolo sa dove trovarti. Ma noi la Chiesa abbiamo qui da 50 anni, siamo mai stati perseguitati perché siete mezzi morti. Il diavolo non perseguita i morti, non perseguita i cristiani mezzi morti, ma perseguita Gesù, gli apostoli, i discepoli, quelli che portano frutto. Quando uno va a caccia e spara, uccide un po' di gazzelle, quello che è, non continua a sparare alle gazzelle morte, va a cercare quelle vive. Allora, se il diavolo non ti spara, caro amico mio, perché sei mezzo morto? Fratello Giuseppe, come ti permetti? Mi permetto. Va bene? Il diavolo non vi spara perché siete morti. Qual è il pescatore che mette l'esca all'amo per pescare un pesce che galleggia?
No, quello è già
capito
già
che
finito.
Il diavolo non vi perseguita. Mi fermo qui, Angela. Signore sì. Gesù, voglio pregare, Signore, che ci aiuti, Signore, voglio concludere questo messaggio con una preghiera. Preghiamo, fratelli, preghiamo nel nome di Gesù, Signore, aiutaci a imparare queste cose, Signore. Sono necessarie. Viene la tribolazione, viene la persecuzione, viene ogni tipo di problema. Dobbiamo assolutamente scoprire, pregare, digiunare finché sappiamo, udiamo la sua voce che ci dice dove andare, come andare, con chi andare. Dobbiamo scoprire, non facciamo con quelli a Gerusalemme che scoppiò una grande persecuzione ed erano tutti lì seduti a far niente, non capirono la guida che Dio dava. Così era Atti capitolo 4, Atti capitolo 5, che Pietro e Giovanni vennero messi in prigione in continuazione, le guide della Chiesa. Era tempo di fare Matteo 10, 23, andate in un'altra città. E poi Stefano ucciso, capitolo 7, non capirono ancora. E poi capitolo 8, ci fu grande persecuzione, cominciarono a capire. Tutti fuggirono a Gerusalemme, tranne gli apostoli. Perché? Perché non capivano. Speravano ancora che si calmava la persecuzione e tornavano lì a sedersi nelle panche. Non avevano capito Matteo 10, 23, persegue, andate in un'altra città. Però i religiosi che pensano solo a raccattare soldi per fare edifici. Perché? Perché l'edificio è il posto migliore per raccogliere soldi. I soldi vengono a te, non devi andare a cercare i soldi, vengono da te. Un missionario che è stato missionario del Vangelo, io sono stato uno piccolino, lo sono ancora, va per le strade a evangelizzare, non raccoglie neanche una lira, poco, pochissimo. A volte dovevo distribuire nuovi testamentini, volantini, date un'offerta per la missione. Quanto costa il Nuovo Testamento? Gli dicevo, costa 4.000 lire, gli dicevo, però se può dare un'offerta per la missione, grazie. E loro davano qualcosa di più. Chi non aveva soldi gli regalava un volantino. Testamentini potevo regalarli un po' raramente perché non dovevo comprare altre.
Dovevo pagarli, sì.
C'è una strada a Roma che si, non so come si chiama adesso, si chiamava Via dell'Umiltà.
Bel nome. Bello.
E lì c'era un negozio di Bibbie, andavo a comprare le Bibbie. Mi pare che le pagavo 4.000 lire. E allora, fratelli, Andare nelle strade, e questo i falsi predicatori l'hanno scoperto, non guadagni, non è il posto per andare a cercare soldi, che il Vangelo è gratis. E loro cosa fanno questi falsi profeti? Costruiscono edifici, predicano con i megafoni, qualche guarigione non guasta, e raccolgono. Non sono invidioso, per l'amor di Dio, non invidio, non lo voglio fare quello. Mi fa schifo quel tipo di evangelizzazione. Non sono invidioso, non li voglio quei soldi. Io ho rifiutato soldi tante volte, E voi lo sapete benissimo.
Sì, sì.
Il diavolo ha cercato di corrompermi, offrirmi molti, molti soldi, più di una volta, tu lo sai bene, Angela.
Sì, lo so.
E abbiamo rifiutato, no. E pensavo che ero pazzo. Ogni volta penso che ero pazzo. Ma come? E come? Sa quanto mi costa ricevere questo? Devo rinunciare al mio cammino di missionario. E il motivo che sono ancora qui è perché ho rifiutato soldi, ma a centinaia di migliaia di euro. Non sto parlando di 4 lire. E ho già raccontato, mi pare, l'altra volta.
Sì, sì.
Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Amen.
Io mi fermo qui, benedici i fratelli, Signore.
Amen.
Fratelli, svegliamoci tutti quanti, arriva la tribolazione, arriva, sta già arrivando. In certi posti è già arrivata, in Siria, in Iraq, i cristiani sono stati bruciati vivi, torturati. Dicono che alcuni li hanno anche crocifissi. Nel nome di Gesù. Preparatevi, fratelli, io vi avverto, vi avviso, sto gridando in questo deserto. Speriamo che c'è qualche cammelliere che ascolta. Grazie a Dio che la nostra chiesetta c'è. Abbiamo alcuni fratelli che stanno ascoltando. Angela, ti do la parola.
Ti leggo alcuni messaggi arrivati dai fratelli?
Sì. Se sono ispiranti.
Sì, sono anche conferme a quello che tu hai detto.
Più critiche o più conferme?
No, sono conferme.
Sono
tutte esperienze belle, però sono conferme di quello che hai detto prima. Per esempio c'è Antonio che dice... Pace a tutti voi, vi sto ascoltando in diretta. Non è da un po' di tempo che non frequentiamo più la chiesa dove andavamo prima, perché dopo molte volte alla mia richiesta al pastore di preparare la chiesa sul futuro a venire, si è deciso a farlo. Ma per me è stata una delusione, perché alla fine lui ha imposto la sua dottrina sul rapimento pretribolazione e rapimento segreto, e da quel giorno ho smesso di seguire quel pastore. Che delusione ho avuto. Dio vi benedica tutti.
E digli di chiedere a questo signor pastore che ti dia qualche scrittura, però. Io sono anni che dico, vi do soldi. Non so quanti soldi è disposto a dare Dora, la finanziera qua. Mi ha detto, non troppi, però gli ho detto, guarda che non c'è pericolo. Sono anni che gli chiedo a questi signori predicatori di darmi una scrittura. Non dico due, non dico tre. Una scrittura che dice che il rapimento è prima la tribolazione, imbroglioni e bugiardi. Ti danno un'ora di spiegazioni, interpretazioni, filosofie, e io vi dico, ne dovrete rispondere a Dio per ingannare così la vostra chiesa, pecorelle sedute che credono in voi. Perché qui non è una bugia da poco. Qui stiamo parlando che se li imbrogliate dicendo che il rapimento è prima tribolazione, questi non si prepareranno, non si sposteranno, non apriranno delle comunità in casa, non saranno pronti per l'anticristo, e l'anticristo li troverà seduti come anatroccoli in questi edifici, come quando li hanno trovati quando sono arrivati con le siringate. Cosa hanno dovuto fare? Stare a casa, e alcune chiese non hanno riaperto. E voi, imbroglioni, sarete responsabili. Ebrei 10 dice, è terribile cosa cadere nelle mani del Dio vivente. Scuotetevi la polvere se non vogliono ascoltare le scritture. Non importa quanto grande l'edificio, con 10.000 persone dentro a battere le mani al grande predicatore, con tutti i suoi diplomi. Come parla bene, come intellettuale, conosce tutte le enciclopedie bibliche, conosce tutta la storia cristiana, conosce meglio dei farisei. E poi predica bugie. Angela, ti prego, prendi il microfono.
Poi c'è un messaggio arrivato da parte di Naomi che dice: parole sante, fratello Giuseppe. sono in pausa di lavoro, vi sto ascoltando. È vero quello che dici, c'è un legame speciale con quelli che evangelizzi. Un rapporto diverso lo noto con le pecorelle che ho evangelizzato e mi riempie di gioia sapere i passi che fanno e come lodano il Signore. Grazie Gesù, Dio vi benedica.
Se trovi delle persone così che... I fratelli che non evangelizzano, mi spiace, ma siete sulla via del fallimento, svegliatevi. Svegliatevi, fratelli. Se non avete mai cominciato a evangelizzare, siete sulla via sbagliata. Non siete sulla via delle benedizioni, siete sull'altra via. Però, evangelizzando, se trovate delle persone che sono disposte a fare qualcosa per il Signore, e se riuscite a insegnare loro ad ascoltare dallo Spirito Santo, non da voi, non da me, anche attraverso di noi, ma direttamente dallo Spirito Santo, allora potete fare qualcosa insieme. Potrete spostarvi se volete, o rimanere se volete, e come il Signore vi guida, e come voi volete, e fare una comunità in casa. Non è che per forza dovete dormire stessa casa come noi, potete anche. Ma non è facile se ognuno si tiene i suoi soldi, si tiene le sue dottrine, si tiene il suo cattolicesimo e protestantesimo, o quello che sia, no? È impossibile. Ci vuole persone che voi state evangelizzando e disposti a quello che fate, a farlo insieme, rimanere dove siete a fare una missione, che, ripeto, vivere insieme o no, l'importante è che siete incontrati tutti i giorni, ho detto tutti i giorni, o magari se non mi mostra di spostare, io lo devo mostrare a voi, non a me, io predico a tutti, poi ognuno decide cosa vuol fare.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie Naomi, e cerchiamo di prendere queste cose sul serio. Atti 8.1, ci fu grande persecuzione a Gerusalemme. Dice fratello Giuseppe, predica qualcosa di ispirante, qualcosa di che ci solletica un po' le orecchie, insomma, come fanno nelle chiese normali, tutti battono le mani, cantano, muovono le bandiere di Israele. No, caro, no. Qui ci stiamo avvicinando ai giorni che nella Bibbia si chiamano i giorni di Geremia, i giorni delle lamentazioni. Leggete le lamentazioni di Geremia. Non voglio lamentarmi. E nella Bibbia lo devi leggere. E nella parola, leggilo, perché tu ti lamenterai così. Ma se invece leggi la parola, la capisci e impariamo a metterla in pratica, e allora gioiremo, ringrazieremo il Signore. E quando la nostra vita finirà, perché finirà? Finirà mentre stiamo servendo il Signore, magari perseguitati, magari martirizzati, magari quello che ti pare, perché a voi è stato dato rispetto a Cristo, Filippesi 1:29. Non soltanto di credere in Lui, ma di soffrire per Lui. Ma fratello Giuseppe, questo non va col Vangelo di prosperità, non va. E non deve andare. Infatti nessuna parte della Bibbia va con quella bugia del diavolo che ha preso così tante chiese in questa ragnatela. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
E ancora un messaggio e da parte di Maurizio leggo una scrittura bella che lui ha dedicato a questo messaggio sul lavorare insieme, su Marco 10:43-45, che dice: non è così tra di voi. Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco 10:43-45.
Se Gesù avrebbe voluto un grande seguito immediatamente, non dopo gli Atti degli Apostoli, ma immediatamente, non avrebbe mai predicato come ha fatto. Il modo di predicare di Gesù, cioè, sembrava che Giuda aveva ragione. Andiamo dai farisei, lo vendiamo per 30 denari perché questo qui è impazzito. Non è così che si fa un seguito. Non è così che costruiremo una chiesa, tantomeno un edificio. Gesù non è saggio come tu predichi. A me mi piace seguire quell'esempio. Non voglio predicare per avere successo nella carne. Cosa mi costa a me affittare una baracca, invitare qualche migliaio? Avrei ogni settimana, avrei centinaia. Certo, certamente. Mi hanno offerto di andare a predicare 2500 chiese in Romania, chiese pentecostali. Me l'hanno offerto, guarda. Vai a predicare, devi sottometterti però alla leadership. Ho detto, e no, caro mio. Ero un pastore che ho predicato nella sua chiesa. Ho detto, sì, 2500 chiese, passi il piattino e subito ti compri, non dico un aereo, ma uno yacht.
Ma il problema non è stato il sottometterti.
Ti ricordi quando mi hanno aperto
ogni
questo?
Volta che andavi, sì, certo che mostravi l'onore dovuto al leadership, lo facevi, però volevano che cambi il messaggio, che tu predichi quelli che loro dicono. È per quello che abbiamo detto no. Perché la sottomissione è dovuta a un leader, certo.
Sì, sono andato a predicare a una chiesa, erano 3.000 persone, e il pastore mi ha fatto il terzo grado prima, no? Questo no, questo no, questo no, questo no. Me ne stavo andando.
Sì, sì. Questo non puoi predicare, andando. Quello no, quello no.
E ti ricordi, è stata la chiesa più disastrosa che... Io volevo che tu traducessi Odora, e dice no, e sono donne. Lapidiamole allora, scusa. Cioè noi lavoriamo, siamo affiatati, capito? Alle volte tu traduci prima che parlo, già sai il messaggio. A volte tu correggi e ti senti, quello non ho ancora detto. Perché voi siete così sveglie. E mi hanno mandato un traduttore che ci siamo tutti quanti impappinati. Un disastro quella chiesa, 3.000 persone. E il pastore mi ha messo la camicia di forza, vai dal pulpito, mi ha detto non puoi camminare intorno di qua e di là. E io avevo il microfono attaccato all'orecchio, no? Quello non lo puoi usare, devi usare il microfono fisso. E di cosa devi predicare? E ho voluto sapere cosa stavo dicendo. E non c'era unzione, è come se lo Spirito Santo mi dicesse, che ci fai qua? Cosa fai qui Elia? Elia gli disse, beh, il Signore ha perseguitato i profeti. E Dio gli ha detto, che ci fai qui Elia? Va bene, Gesù non ha mai avuto questo successo di andare a predicare a 3.000 farisei. Ci è riuscito, ha dovuto andare nelle strade a cercare le prostitute, i pubblicani, i peccatori, tanto che lo criticavano, a vostro maestro mangio con i peccatori, è meglio 100 peccatori che un fariseo. Angela, prendi la parola per cortesia, non sì. Vorrei che ci fosse qualche religioso che mi segue, che mi manda qualche accidente.
Comunque il messaggio principale è questo.
Non è arrivato niente finora.
No. Quindi... Il messaggio è questo, che dobbiamo imparare a lavorare insieme, fratelli. E certo che non troveremo fratelli perfetti come li sogniamo noi, per essere sempre in unità, sempre in accordo con quello che diciamo, no. Ci saranno sempre differenze di opinioni, incomprensioni, ci saranno sempre differenze.
Ma è normale.
Però se noi, credo che per me questo risolverebbe tutto, se siamo disposti a ricevere correzioni, non importa più le mancanze, le debolezze, i sbagli che facciamo, perché se riceviamo correzioni c'è dialogo. Ma quando non si riceve correzione non si può lavorare insieme. Perché facciamo a turno, ognuno di noi sbaglia prima o poi, dobbiamo essere disposti a ricevere, ad ascoltare il fratello quando ci corregge.
Perché fratello...
E allora si lavora insieme.
Spesso e volentieri vengono nella mia casa qui, che il fratello ha ragione e fratello Giuseppe deve ascoltare. Io devo ascoltare voi, perché io non è che sono qualche specie di oracolo, per l'amor di Dio. Non lo sono, non dovrei esserlo e non voglio esserlo. Cioè, voi avete idee intelligentissime. Non è che perché uno la guida ha sempre ragione, ma niente affatto. Quello è un imbecille di dittatore che crede avere sempre ragione. Chi credi essi? Dio?
Quello che rispetto molto a te, Giuseppe, e non credo che te l'ho mai detto, è il fatto che non usi il nome di Dio per imporre la tua autorità. Cioè, ci sono cristiani che dicono Dio mi ha detto e non importa cosa tu dici, è così e rimane così per eternità perché Dio ha detto a me. Oh, ok, però ha detto a te, applicalo a te, lasciami fuori.
La via
fuori.
Dei falsi profeti.
Guarda. Però tu non fai questo, non vieni con questa forte parola, Dio ha detto, voi tutti dovete ubbidire. No, tu vieni con suggerimenti e dici, ho pregato, ma dovete giudicare. Dovete vedere anche
dovete
voi se veramente
giudicare.
È da Dio. E poi insieme decidiamo se è da Dio. E di solito lo è. E credo che perché Dio benedice questo tipo di operare in unità, in umiltà. Ma uno che impone il nome di Dio, no, così non si può lavorare insieme. Sei forzato ad obbedire anche se non pensi che è giusto. E non funziona l'unità
e
così.
Me l'ha detto Dio.
Sì, non è un'unità che funziona, che rimane.
È la via dei falsi profeti. Usare, Dio ha messo un comandamento. Non usare il nome di Dio in vano.
Amen.
Capito? Quindi, amici geoviani, attenzione con voi, Geova qui e Geova là. Secondo me lo state usando in vano. E anche quelli lì, ci sono molti predicatori, Dio mi ha detto, mi ha detto. Dio a volte mi ha detto, ma
sì, certo.
Io ho paura a dire Dio mi ha detto. Però io cito anche e vi do anche delle profezie alla radio che Dio mi ha detto. Però controllo.
Sì.
Prima che mi controllano gli altri, che devono, mi controllo io. Tanto, Signore, ma io sento questo che viene da te, ma la scrittura cosa dice? E allora preferisco esagerare e mettere più scritture per essere sicuro che è il Signore che sta parlando. E la scrittura deve combaciare quello che sto dicendo. Fino adesso?
Grazie a Dio.
Fino adesso grazie a Dio.
Andiamo bene, secondo me.
Sì, se c'è qualche Gesù. Cosa che sbaglio, ditemelo.
Sì.
Ma ditemelo. Non mi dà fastidio di qualcuno mi contraddice.
Amen.
Cioè è come quando fai il letto. Sai quando fai il letto?
Sì.
È bene avere qualcuno dall'altra parte, no? Che ti aiuta a tirare le coperte. A volte aiuto mia moglie a tirare le coperte, no? E quindi nelle decisioni è bene avere qualcuno dall'altra parte, perché cioè il coltello affina il coltello. Iron sharpeneth iron, come in italiano, il ferro affila il ferro. Va bene?
Amen, sì. Amen. Allora facciamo una pausa, mettiamo un canto e poi parliamo di testimonianze, evangelizzazione. E ancora torneremo sul soggetto di unità in famiglia, specialmente sul soggetto dei figli e come crescere i figli. E poi ha detto hai anche un messaggio sulla guarigione da condividere.
Sì, sulla guarigione.
E poi abbiamo un collegamento Skype da fare con i fratelli, quindi abbiamo strada lunga da fare. Ascoltiamo il canto Tempo di ricominciare.
Allora, guarda, mentre voi cantate, io vado a farmi un tè.
Ok, vai, vai,
tranquillo. Col permesso della giuria.
Vai, tranquillo. Cari fratelli che ci seguite, usate liberamente questi messaggi, inviandoli agli indirizzi che avete. In questo modo potrete evangelizzare e il Signore vi benedice. Abbiamo un bellissimo corso biblico profetico che inviamo gratuitamente, tutto in audio, e vi consigliamo di non mancarlo. È correlato di ogni scrittura necessaria, è totalmente basato sulle scritture e assolutamente non su opinioni. Se avete domande, scriveteci a radioblaststudio@gmail.com. Dio vi benedica, vi amiamo in Cristo.
Siamo qui nella nostra povertà davanti a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Il ritorno che non c'è, la ferita, il torto che brucia di più. Il perdono che ci dai, ce lo offriamo tra di noi e noi. sopra il fango d'ogni povertà è l'unità.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.
Oggi è tempo di ricominciare.
Lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdonare della verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il vento, ogni povertà e l'unità. Spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi. Dove il cuore sanguina, quando grida l'anima dentro di noi. Soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di misericordia.
Thank you.